tutti, io sono Jessica.
E io sono Gianluca.
Benvenuti a questa nuova puntata di Investitori Ribelli, dove parliamo di soldi, come investirli e come raggiungere l'indipendenza finanziaria.
Oggi facciamo una chiacchierata con Francesco di Colazione a Wall Street e parleremo di come gli italiani approcciano gli investimenti, dell'economia in generale e della strategia di Francesco sugli investimenti.
Allora, passiamo subito alla puntata.
Allora, ciao Francesco, grazie per essere con noi.
Grazie a voi.
Magari ci vuoi dare una piccola presentazione di te per chi non ti conoscesse, anche se sicuramente sei abbastanza famoso nel circolo finanziario, insomma, sicuramente più di noi.
Ma allora, innanzitutto grazie per l'invito. Io, per chi non mi conosce, sono Francesco Casarella, sono il fondatore, anzi cofondatore, perché ci tengo sempre a ricordarlo che questo progetto nasce in collaborazione con la mia fidanzata, quindi Francesca, tra l'altro, quindi non a caso siamo i Franceschi, ma poi io sono quello che ci mette fisicamente la faccia, potremmo dire, no? Oltre che contenuti, lei gestisce la parte più delle retrovie, ecco, diciamo così. E quindi abbiamo creato circa 3 anni fa questo progetto che si chiama Colazione a Wall Street. Io chiaramente ho un background economico universitario, poi ho lavorato diversi anni in ambito finanziario in diverse banche, diciamo, internazionali, e poi chiaramente adesso da circa 3 anni abbiamo avviato questo progetto che aveva e ha tuttora come scopo iniziale quello di aiutare le persone nella gestione dei propri investimenti per far sì che l'investimento sia, io dico sempre, un ulteriore supporto, perché poi ci sono tante forme di investimento. Io nello specifico mi occupo di investimenti finanziari, quindi tutto ciò che ha a che fare con i mercati, con le borse, e anche se poi devo dire io stesso ho diversificato anche ad esempio in ambito immobiliare piuttosto che in altre forme, però ecco, principalmente gli argomenti che trattiamo in Colazione Wall Street sono di natura finanziaria. E in tutto questo, quindi seguendo sempre questa nostra mission fondamentale, poi quello che era partito un po' come un hobby e da una passione che era la mia è diventato poi, insomma, nell'arco di 3 anni un progetto molto conosciuto in Italia. Quindi, insomma, a maggior ragione di come testimonianza posso portare che se fai le cose con impegno, costanza, perché la costanza vuol dire veramente tutti i giorni fare qualcosa anche quando hai giornate dove magari non avresti voglia di fare niente, ma tu devi farlo perché giustamente ci sono persone che hanno bisogno di quel tipo di contenuti, e poi però i risultati dopo un po' di tempo arrivano, un po' come negli investimenti, no? Ci vuole pazienza.
Quindi poi hai raccontato già come è nato più o meno Colazione a Wall Street. Come mai proprio il nome Colazione a Wall Street?
Ma allora, il nome anche qui si voleva unire qualcosa che avesse a che fare chiaramente con la finanza. Quindi la prima cosa che ti viene in mente, ovviamente, cioè quando parli di Wall Street, l'associazione diretta. Però non volevamo neanche fare uno di quei, non so se si può dire in diretta, uno di quei tipponi, no? Di quelle cose complicate. Cioè, volevamo rendere la finanza veramente alla portata di tutti. E quindi abbiamo pensato a un qualcosa che fosse familiare per le persone. E da qui, in Italia soprattutto, dove sappiamo che insomma il cibo, ma la colazione poi è un qualcosa di importantissimo nella quotidianità degli italiani, allora abbiamo messo insieme queste due cose, quindi la colazione e Wall Street.
E quando è nata appunto l'idea di Colazione a Wall Street? È nata inizialmente come blog, o qual è stato l'inizio, il primo social che avete pensato di utilizzare? È stato Facebook?
Allora, l'inizio è stato un po' traumatico, nel senso che io ho iniziato con, mi pare fosse un Samsung, adesso non mi ricordo, comunque un telefonino veramente di quei modelli vecchi che facevano i video, ma li facevano in maniera molto molto artigianale. Ho iniziato sul mio profilo Facebook, quindi io non al tempo avevo solo un profilo Facebook. Quando ho iniziato così una mattina avevo un sacco di persone che mi chiedevano sempre cose, finché un giorno ho detto questa mattina non so perché mi sveglio, faccio un video dove spiego praticamente tutto quello che mi hanno chiesto le 10 persone il giorno prima, così non devo più stare a rispondere a tutti, faccio un video e chi vuole se lo va a vedere. Poi questa cosa, che è nata veramente così proprio per caso, in verità poi ho cominciato ad avere dei feedback da questi video, anche se erano video, ripeto, che a distanza di anni erano veramente fatti in maniera molto artigianale. per non dire brutta, quindi diciamo artigianale. E quindi di conseguenza poi il seguito è aumentato sempre di più, finché un giorno una persona, un ragazzo che mi seguiva sul profilo e che si occupava di social media, mi ha consigliato, insomma, visto che il progetto stava crescendo, di aprire una pagina. Quindi mi ha detto, guarda, ma visto che stai facendo così bene, tanti numeri e tanta gente che ti segue, ha poco senso che tu continui sul profilo. Comincia a strutturarlo in maniera un po' più, come dire, un po' più importante, un po' più seria, trovagli un nome, e da lì appunto poi abbiamo trovato il nome Colazione Wall Street, e quindi abbiamo creato la pagina Facebook inizialmente. Questo circa 3 anni fa, appunto 2 anni e mezzo fa, quando ancora Facebook aveva un seguito molto più ampio. Cioè oggi Facebook a livello di interazione ha perso molto in favore di altri social, come ad esempio Instagram. Noi, pensate che la pagina Instagram l'abbiamo aperta a gennaio 2019, quindi ad oggi è circa 1 anno e mezzo, e praticamente abbiamo molti più utenti rispetto a Facebook, dove abbiamo aperto 3 anni fa. Quindi
abbiamo trovato così, infatti.
Infatti, perché assolutamente Instagram in questo momento, per non parlare di TikTok, ma lì andiamo su cose veramente ancora più nuove, però ecco, già guardando proprio i numeri, le interazioni tra Facebook e Instagram è qualcosa di completamente diverso, insomma. E quindi siamo partiti da lì. Poi dopo la pagina Facebook abbiamo aperto il canale YouTube, quindi oggi abbiamo circa 2000 iscritti al canale YouTube, e lì cerchiamo di mettere dei video che siano un po' più tutorial, formativi, quindi non il singolo spezzone breve, ma qualcosa di un po' più interessante, anche un po' più lungo, per chi ha voglia e tempo di seguire quei contenuti. E poi da maggio, quindi da un paio di mesi, 2 o 3 mesi, abbiamo anche aperto su quello che era già il nostro sito web, che tra l'altro adesso a settembre faremo uscire anche una versione nuova, abbiamo aperto quest'area riservata dedicata, diciamo, a chi ha voglia di approfondire il tema investimenti, e quindi può seguire tutta una serie di cose che altrimenti non avrebbe, insomma.
Sì, infatti poi a livello di social mi interessava sapere qual era appunto quello che sembra prendere di più, quello che sembra funzionare un po' meglio. Quindi diresti che è Instagram?
Così te lo dobbiamo.
ma sì, diciamo che se andiamo a vedere un po' i numeri assolutamente dicono che Instagram è in questo momento il social, almeno per quanto ci riguarda, che sta crescendo di più. E a livello di contenuti anche il video rispetto ad altre forme, quindi lo stesso video, poi ripeto, non so i podcast perché noi al momento, diciamo, non li facciamo, però immagino che, ecco, podcast e video siano due formati che, insomma, vanno sicuramente di più rispetto magari al singolo testo.
Sì, poi ho anche visto che in realtà hai fatto un evento fisico l'anno scorso. Com'è sì, andata? Sì. E cosa ne pensi, se è andato bene e voglia quindi di rifarlo, e appunto se conoscere persone dal vivo sia una bella esperienza o meno?
Giustamente. Conoscere persone dal vivo è una bella esperienza.
Siamo stati molto fortunati, veramente molto fortunati, perché considerate che noi l'evento l'abbiamo fatto ad ottobre 2018, quindi poi con tutto quello che è successo dopo, ecco, col senno di poi, l'avessimo fatto 6 mesi dopo, non sarebbe andata tanto bene. Quindi siamo stati fortunati sicuramente. È stato veramente una gran fatica, perché organizzare un evento fisico, noi siamo, diciamo, è stato molto bello e abbiamo avuto tante soddisfazioni, perché abbiamo avuto il sold out nel giro di un mese. Quindi non ci aspettavamo veramente tutta questa vicinanza, cosa che poi è stata confermata anche nell'evento fisico proprio a Milano. Abbiamo avuto anche diverse aziende, insomma, sponsor dell'evento, ma soprattutto quello che mi piace sempre ricordare, noi siamo riusciti come progetto a mettere veramente attorno a un tavolo quelle che sono oggi le fintech più importanti, non dico del mondo, ma insomma, tra N26, Oval, TradingView, insomma, comunque parliamo di aziende che, insomma, non sono tanto piccole, ed erano tutte all'evento di Colazione Wall Street. Quindi è stata veramente, anche poi vedendo i feedback dopo, una soddisfazione, tanta fatica ma anche tanta soddisfazione.
Noi siamo veramente grati a te, come agli altri italiani che si occupano di informare la gente sul mondo della finanza, e che è poi un po' anche la nostra missione, anche se noi abbiamo più un focus preciso su investire in un certo modo, che è quello di Warren Buffett, value investing, focus investing, fare un portafoglio concentrato di poche aziende ma buone che conosci. E quindi, secondo te, come potremmo migliorare ancora il modo di educare gli italiani alla finanza, o cosa potremmo fare di più per espandere il livello di educazione finanziaria in Italia, insomma?
Ma allora, questa è una gran bella domanda, nel senso che io ho 3 anni che ci sto lavorando, quindi possiamo dire questo. Allora, gli italiani hanno una caratteristica molto... Mi ricorderò sempre un report di Allianz che è uscito, mi pare, 1 anno e mezzo fa, dove essenzialmente si vedeva come gli italiani fossero, rispetto a tutti gli altri paesi, europei, americani, indifferente, il popolo che in assoluto risparmia di più tra tutti quanti. Quindi gli italiani a risparmiare sono dei fenomeni, numeri uno. Tanto è vero che abbiamo fatto circa 10.000 miliardi la ricchezza degli italiani tra ricchezza finanziaria e ricchezza immobiliare, circa 60-40, 60 immobiliare e 40 finanziaria, circa 1.800 miliardi, quasi 2.000, sono fermi sui conti correnti. Quindi vuol dire che il 20% della ricchezza degli italiani è inoperosa, e di conseguenza chi conosce le basi dell'investimento, perché appunto qui sarebbe già importante far capire le basi, non tanto poi i concetti più evoluti, ma far capire ad esempio che cos'è l'inflazione, perché se le persone sapessero cos'è l'inflazione, saprebbero che quei 2.000 miliardi ogni anno diventano sempre meno, per quanto l'inflazione possa oggi essere più bassa rispetto ad altri periodi storici. E già quello potrebbe aiutare ad esempio a smuovere, ecco, Richard Taylor lo chiamerebbe la spinta gentile, potrebbe aiutare a smuovere le persone e quindi portarle quantomeno a ragionare su un approccio di investimento che poi si potrebbe, come dire, diramare su diverse categorie di investimenti, quindi dall'immobiliare all'investimento finanziario. Perciò già questo, ecco, fare educazione finanziaria secondo me oggi vuol dire, e torniamo un po' alla mission di Colazione Wall Street, innanzitutto cercare di fare cose, partire dalle cose semplici, perché è chiaro che noi, quando non più tardi di una settimana fa, abbiamo chiuso una rubrica settimanale che è durata 10 puntate, che si chiamava proprio l'ABC dei soldi, dove noi cercavamo veramente di dare quegli spunti basilari per le persone. Poi ragionandoci, forse non erano ancora così basilari, quindi penso che faremo un'ulteriore rielaborazione ancora più basica, perché purtroppo c'è un altro errore, che è quello degli addetti ai lavori. Cioè, gli addetti ai lavori sono convinti che quello che sanno loro per forza lo debbano sapere tutti. Invece c'è anche, questo è un altro problema dell'educazione finanziaria, c'è un gap molto forte tra l'italiano medio, chiamiamolo così, e l'addetto ai lavori. Quindi sono due entità che non si parlano ancora bene. Perciò lo scopo è proprio quello, per gli addetti ai lavori, di scendere, come dire, di livello, non scendere di livello, ma comunque di essere più chiari, più trasparenti e più basilari nel far arrivare certi concetti. Dall'altro lato è chiaro che ci deve essere per forza uno spunto, una partenza per gli investitori che partono da zero, che comunque investono male, perché poi c'è anche quella categoria lì, e che devono mettersi lì, cominciare ad apprendere certi concetti anche di base, in modo tale che poi si arrivi a un punto di incontro e da lì si possa eventualmente salire di grado e di livello, insomma, almeno io la vedo così.
Eh sì, non ti nascondo che anche noi, alcune puntate, soprattutto le prime, per quanto abbiamo cercato di essere molto chiari, molto... di spiegare le cose veramente da zero, mettendoci nei panni di qualcuno che non sappia assolutamente niente, comunque abbiamo ricevuto un paio di feedback da parenti e amici dicendo forse è un po' difficile, oppure sì, ma magari non capisco ancora perché dovrei investire. Quindi anche noi penso lavoreremo in futuro su queste cose, magari andando a rivisitare appunto alcuni concetti che abbiamo magari già toccato, però di nuovo per battere il ferro,
ma
diciamo.
Guarda, per tornare anche a quello che, così chiudo anche, che poi avevo lasciato un pezzo fuori, no? Sempre in questo studio, dove quindi si vedeva che gli italiani erano un grande popolo di risparmiatori. In verità poi, cosa è successo? Che andando a vedere quello che è stato l'incremento della ricchezza nell'arco di 10 anni tra gli italiani e gli altri, diciamo, paesi, l'Italia era quella che risparmiava di più. Ma alla fine dei conti, visto che gli altri paesi investivano di più, gli interessi sugli investimenti facevano in modo che dopo 10 anni noi abbiamo fatto una fatica incredibile per accumulare magari più soldi, ma quei soldi, non facendoli rendere, alla fine ci siamo ritrovati più poveri degli altri, che hanno risparmiato meno ma hanno saputo come farli gestire. Infatti. Quindi questo è veramente, secondo me, uno studio che cito sempre, perché è veramente, fa capire qual è il problema che abbiamo noi.
E allora, un'altra domanda sempre relativa, diciamo, a questa, o meglio, per tornare un attimo sui nostri passi. Tu hai menzionato che investi principalmente in prodotti finanziari, chiaramente, ma che ti sei anche spostato su immobili. Magari ci dai un attimo una overview della tua strategia di investimento. Noi, chiaramente, come dicevo, siamo abbastanza focalizzati su aziende, però è interessante perché abbiamo appena terminato una serie di podcast su investimenti alternativi, quindi abbiamo parlato di immobili, abbiamo parlato di oro, bitcoin e tante altre cose.
Ma allora, diciamo questo, che a livello personale, chiaramente quando parlo di immobiliare intendo banalmente che io ho nella mia città, quindi un mercato che io conosco bene e che ha comunque delle quotazioni, diciamo, che non sono le quotazioni di Milano o di Roma. Ho personalmente acquistato, diciamo, diversi appartamenti che poi banalmente sono stati messi a reddito, e di conseguenza un reddito che, devo dire la verità, fortunatamente in questo caso con contratti, ad esempio, non stagionali, non temporanei, ma contratti standard, quindi i classici 3 più 2, 4 più 4. Quindi questo ha fatto sì, ad esempio, che nonostante il Covid, il calo, ad esempio, che c'è stato in alcune zone turistiche non abbia praticamente impattato, perché appunto trattandosi di appartamenti dove la gente paga l'affitto perché ci vive quotidianamente, insomma, non ho avuto alcun tipo di, diciamo, di riduzione di questo reddito. E questa è una parte. Poi per la parte invece investimenti, quello che io faccio, che noi facciamo come Colazione Wall Street, che penso sia uno dei punti distintivi, almeno spero che lo sia per chi ci segue, è stato quello che nel momento in cui noi abbiamo creato quest'area riservata sul nostro sito, la prima cosa che abbiamo pensato è stata: metto io un capitale mio, in questo caso un capitale di partenza di 50.000 euro, e io questo capitale faccio vedere esattamente come lo investo. Questo perché penso che al di là di tutte le cose che si dicano, come sempre la pratica poi sia sia l'apprendimento migliore. Quindi cosa succede? All'interno di questa area riservata essenzialmente vengono creati, c'è una parte formativa ovviamente, quindi comunque c'è un'academy che guida proprio da zero fino a dei concetti più alti gli investitori in un vero e proprio percorso. C'è una parte dedicata ai tutorial, quindi facciamo vedere quali sono gli strumenti, 99% anche gratuiti, che può usare l'investitore per migliorare le proprie analisi, migliorare insomma il background e la bacheca di dati a disposizione per poi fare investimenti più corretti. E poi c'è una parte di portafogli dove appunto vengono creati dei portafogli di varia natura, quindi ci sono portafogli fatti di obbligazioni, portafogli fatti di azioni, ci sono combinazioni delle due cose, quindi veramente c'è, diciamo, sfruttando quelle che sono essenzialmente le quattro principali asset class, quindi essenzialmente liquidità, azionario, obbligazionario e materie prime. Queste quattro asset class vengono combinate all'interno di diversi portafogli a seconda, chiaramente poi, ripeto, noi non facciamo consulenza all'interno dell'area riservata, però noi facciamo vedere quella che è la mia situazione in modo tale che l'investitore possa poi adattarla, ovviamente con la parte formativa, a quella che è la sua situazione personale. Quindi pensiamo che formare in questo modo valga molto di più che spendere magari 1.000-2.000 euro per un corso dove essenzialmente ti leggono 10 slide e poi esci che non hai capito niente. Quindi noi la vediamo così. Ecco.
Invece, per quanto riguarda la situazione, diciamo, attuale, come vedi, non l'andamento di mercato, diciamo, a breve termine, ma più o meno su un orizzonte temporale, che chiaramente è difficile da dire, però su un orizzonte temporale, diciamo, a 1, 2, 3 anni, come pensi che si evolverà la situazione economica attuale? Pensi che negli ultimi mesi abbiamo visto uno swing di mercato pazzesco. Da febbraio, che era alle stelle, marzo crollato tutto del 30% più, e adesso siamo di nuovo ai massimi storici, soprattutto in alcuni settori. E in particolare ci sono 4-5 aziende che trainano tutto il mercato. Come vedi questa situazione?
Allora, diciamo che c'è una... L'ho scritto proprio ieri, se non sbaglio, in un articolo sul nostro blog. Cioè, io vedo un forte distacco tra quello che oggi è il mercato azionario, perché parliamo in questo caso di mercato azionario, e l'economia, potremmo definirla reale, no? Quindi ci sono alcuni indicatori che oggettivamente oggi... danno un po' quest'idea. Quindi il concetto qual è? Se noi andiamo a vedere, per esempio, la capitalizzazione di borsa rispetto al PIL, che banalmente a proposito di Buffett viene chiamato il Buffett Indicator, piuttosto che andiamo a vedere il rapporto prezzo-utili di Shiller, quindi quello aggiustato per il ciclo economico, quindi se vogliamo un po' più corretto per quanto riguarda l'analisi e il background di dati, sono tutti questi indicatori ci danno comunque evidenza di un mercato caro, quindi a livello di valutazione. Non fosse altro che, giustamente come citavi tu prima, ci sono 5 aziende, le FANG in America, che essenzialmente capitalizzano praticamente il 25% dello Standard & Poor's, quindi voglio dire 5 aziende su 500 che capitalizzano un quarto del valore dell'indice. E quindi ci sono tanti segnali che in qualche modo, per chi analizza poi quelli che sono i valori fondamentali di un'azienda, a proposito di value investing, possiamo dire che il mercato è caro, questo almeno per quanto mi riguarda. Questo però, come sempre, almeno ripeto per quelli che sono i miei ragionamenti, il fatto che il mercato sia caro, primo non vuol dire che non bisogna investire, perché allora... Cioè, uno dovrebbe investire, torniamo al discorso di prima, io sono un investitore e non un trader, quindi il mio orizzonte temporale solitamente parte dai 3 anni a salire. Quindi alla domanda cosa ti aspetti tra un anno, non lo so, e sinceramente in questo momento mi preoccupo più di capire cosa succede magari da qui a 4-5 anni, ecco, allora lì posso avere un focus un po' più forte. Quindi dicevo, nonostante ci siano delle valutazioni elevate, però a saper guardare bene, saper cosa cercare, ci sono allo stesso tempo anche titoli che ad esempio sono ancora quotazioni interessanti. Quindi non è che tutto il mercato mondiale è fatto da 5 titoli. Basta evitare quei 5 titoli o comunque diciamo non caricarsi troppo di titoli che oggettivamente oggi hanno dei valori molto alti. Questo perché? Perché un altro... punto che a mio giudizio va sempre studiato prima di entrare sui mercati è la storia. Cioè la storia ci insegna tantissime cose, ma non tanto perché si ripete, ma perché ci dà degli spunti per capire certe situazioni. Quindi se noi andiamo a vedere, cioè chi investe nel mercato azionario con cognizione di causa sa che il rendimento atteso del mercato azionario è dato da diversi fattori, tra cui i dividendi, la crescita degli utili e le valutazioni dei titoli azionari. Quindi cosa vuol dire questo? Che se oggi ci troviamo con delle valutazioni generali sul mercato molto care, questo vuol dire che il rendimento atteso futuro del mercato azionario sarà verosimilmente più basso rispetto a quello che magari è stata la decade precedente. E quindi già questo in qualche modo mi dice che devo stare ancora più attento. Non resterò liquido, perché? Perché l'abbiamo detto prima, restare liquidi è sempre la soluzione più sbagliata, cioè la matematica dice che l'inflazione comunque c'è, perciò devo trovare una soluzione. Allora cosa dirò? Dirò bene, fatto che posso aspettarmi dal mercato azionario un certo rendimento da qui a 10 anni, è chiaro che poi da lì devo impostare in base a quelli che sono i miei obiettivi, a quello che è il mio profilo di rischio, a quella che è la mia situazione complessiva di capitali, dovrò impostare una strategia. E quindi imposterò una strategia, una o più strategie, a seconda degli obiettivi che ho, che avranno diversi orizzonti temporali, avranno diverse caratteristiche e così via. La cosa importante poi, un altro fattore fondamentale, è quello emotivo. Perché poi cosa succede? La gente fa tutto, no, la gente non fa neanche le cose iniziali, partiamo da lì. Ma quando le fa, se le fa, che già vuol dire essere avanti anni luce dall'investitore, diciamo, base, chiamiamolo così, quando le fa, Poi l'altra difficoltà è riuscire a mantenerle. Cioè, vi faccio un esempio pratico. Noi siamo partiti con, all'interno dei vari portafogli, questo lo dico sempre anche nei video riassuntivi del sabato, con una quota di oro in portafoglio, una quota strategica, quindi vuol dire di lungo termine, all'interno dei portafogli nel mese di marzo, ok? Quindi quando c'era stato un po' il crollo generalizzato, e da lì l'oro è andato molto bene, perché comunque siamo entrati, mi sembra, in zona 1700, adesso non mi ricordo. Comunque abbiamo avuto un buon trend. Cos'è successo poi? È successo che l'oro prima è andato un po' in sordina, poi è iniziato a crescere molto, quindi ci siamo trovati in zona 1800 dollari, e a quel punto alcuni investitori hanno cominciato a dire: beh, ma cosa facciamo? Portiamo a casa? E io ho detto no. Perché no? Perché non fa parte della strategia. Cioè, noi, la nostra strategia prevede, a date predefinite, determinate azioni, che possono essere ribilanciamenti, indifferente. Ma noi dobbiamo agire seguendo la nostra strategia. Dopo non abbiamo venduto, quindi abbiamo avuto il picco, perché l'oro poi è andato sopra i 2000, poi adesso ha ritracciato un pochino. A questo punto, quindi, arrivati ai 2000 di nuovo, ma vendiamo? No, perché se non abbiamo venduto prima, non vendiamo adesso. Quando l'oro è sceso, ma vendiamo? Non è ancora il momento. Cioè, bisogna gestire tanto la parte emotiva. E questo mi rendo conto che è uno degli aspetti più difficili da far capire agli investitori. Quando si mettono insieme poi tutte le cose, i risultati arrivano. Questo è matematico, secondo me.
Sì, infatti, sottolineo anche per noi, quella parte emotiva è la parte più difficile. E per quanto noi siamo stati abbastanza bravi, comunque tutti gli errori che abbiamo fatti vengono dalla parte emotiva. Per esempio, un errore magari è stato vendere l'azienda perché era salita troppo, e come dicevi tu, magari portiamoci a casa almeno parte di questi profitti che abbiamo fatto, e poi abbiamo venduto una parte di quell'azienda, una parte importante di quell'azienda che avevamo, e i titoli poi sono andati alle stelle, chiaramente. E così pure altri errori banali che abbiamo fatto nel tempo, sempre relativi alla parte emotiva. E anche noi, come dicevi tu, abbiamo una parte d'oro e argento, una parte importante del nostro portafoglio, che però ci portiamo dietro da già un paio d'anni. E all'inizio pensavo sempre, se qualcuno guardasse il nostro portafoglio ci prenderebbe in giro, perché è sempre lì, piatto, e non fa niente. Addirittura la parte di argento a un certo punto era andata in perdita, tipo il 10%, una cosa del genere. E poi adesso invece sta dando i suoi frutti, proprio perché quando noi abbiamo investito in oro, argento, ma così come tutte le aziende in cui investiamo, non solo asset diversi da titoli azionari, per noi la visione è a 10, 15, 20 anni.
Ma sì, anche perché poi, ripeto, in questo caso, diciamo, comunque noi, il nostro core è comunque il mercato azionario. Cioè, il mercato azionario perché? Perché ha delle logiche per cui magari, quello anche che dicevo sempre quando poi qualcuno ci chiedeva con l'oro ai massimi, con la stessa Tesla, che ha avuto più o meno un sentiment molto simile, ce ne parlavano tutti. In questo caso qua, poi cosa succede? Nel 90% delle volte l'investitore tradizionale, l'investitore piccolo, arriva sempre all'ultimo, comunque arriva e non sa gestire poi la posizione, perché non sa neanche perché ci è andato a prendere quella posizione. Quindi per quello dico, è importante prima di tutto la strategia, perché la strategia è la nostra strada. Cioè, noi quando abbiamo davanti la strada, sappiamo che se noi camminiamo e quindi non andiamo fuori strada, non ci giriamo e torniamo indietro, cioè se noi seguiamo la strada e andiamo avanti, per forza arriviamo dove dobbiamo arrivare. Il problema è che la gente, vuoi per errori emotivi, vuoi per altri errori, tende poi a uscire dalla strada, a girarsi, a stare ferma, quindi alla fine non arriva mai dove deve arrivare. E questo, ripeto, è un altro degli errori per cui, ad esempio, non si conosce la storia. Cioè, chi sa come funzionano i mercati azionari sa benissimo, ma non solo quelli azionari, anche quelli obbligazionari, ad esempio, perché facciamo comunque dei portafogli comunque che hanno entrambe le asset class, sa benissimo che quando si sente parlare di rendimenti, magari tramite qualche pubblicità accattivante, piuttosto che... Io lo dico sempre, quando sento gente parlare di rendimenti annui a doppia cifra che hanno da non so quanto tempo, poi si scopre che magari ce li hanno da un anno, da due anni, non di più. Il discorso qual è? Si va a prendere quelli che sono i rendimenti di tutti i principali investitori della storia, quindi Buffett, Ray Dalio, Peter Lynch, si vanno a prendere, si guarda loro che cosa hanno fatto e comunque si scopre che vanno dal 10 al 20% annuo, e parliamo di Buffett, parliamo di Lynch, cioè non parliamo di Francesco Casarella. Quindi capite bene che quello, cioè sentir parlare altre persone di questi rendimenti storici magari, vorrei tanto vederli, perché ripeto, farlo un anno è fattibile, come è stato il 2019. Farlo fino ai primi 10 mesi del 2018 è fattibile. Però poi la strategia, cioè i risultati vanno fatti nel tempo, se vogliamo arrivare ai nostri obiettivi. Se no parliamo di altre cose, insomma.
Sì, infatti, il problema veramente è quello di tenere questi risultati negli anni. Infatti, sorprendente come Buffett abbia mantenuto il 20% per praticamente 60 anni.
O Joel Greenblatt, che ha mantenuto il 40% ogni anno. Non so come ha fatto.
Ma sono eccezioni. La maggior parte delle persone avrà un andamento medio. Sì. La maggior parte degli investitori, infatti, mi pare che sul periodo di 3-5 anni fanno peggio dell'indice.
Sì, assolutamente. Ma infatti quello che dico sempre è che a volte basta, anche, cioè, a me fa ridere quando ogni tanto si dice, no, c'è sempre questa tendenza a esagerare, a far vedere di più. Io sinceramente dico, se gli investitori riuscissero per i loro soldi, per i loro portafogli, a mantenere banalmente quello che fa il mercato azionario nel lungo periodo, ok? Quindi se storicamente il mercato azionario ha fatto tra l'8 e il 9%, adesso a mio giudizio farà meno perché appunto partiamo dalle quotazioni elevate, quindi si parla di un 5-6% da qui a 10 anni, sarebbe già un successo, perché comunque prendere rendimento di mercato, giustamente tu l'hai detto, sembra facile, ma poi non lo prende quasi nessuno. Quindi già quello sarebbe, vorrebbe dire fare meglio del 99% degli investitori e dei gestori professionisti. Perché ricordiamoci sempre che si pensa che solo perché uno ha competenza allora fa risultati più del mercato. In verità questa è un'altra balla clamorosa.
No, anzi, sono soprattutto gli investitori, i gestori professionisti che, poiché hanno un'aspettativa a breve termine, trimestrale, semestrale spesso, sono quelli che fanno proprio peggio degli altri perché hanno delle caratteristiche diverse, proprio... Certo. Gli incentivi sono diversi, diciamo così. Infatti, questo è proprio uno dei punti che sottolineiamo. Noi da piccoli investitori indipendenti abbiamo un vantaggio rispetto ai gestori professionisti e a questi fondi enormi che gestiscono miliardi di euro. Proprio perché noi non siamo legati a nessuno, no? Nessuno ci corre dietro, non abbiamo nessun incentivo a livello trimestrale, semestrale, possiamo guardare a lungo periodo, possiamo focalizzarci su delle aziende che conosciamo, studiarle bene e se decidiamo di investire, quello deve essere un investimento che va preso come se stessimo comprando l'azienda come entità intera, almeno dal nostro punto di vista, così da insomma, sentirci legati a quell'azienda e non volerla vendere mai. E comunque l'elemento emotivo c'è sempre, perché quando l'azienda va su, mi sento un genio, però forse dovrei prendere i profitti, e invece quando il prezzo azionario va giù, no, sono un imbecille. Ho fatto tutto male. Però sì, insomma, secondo noi c'è un vantaggio ad essere investitori piccoli, però al contempo bisogna sapere cosa si fa, altrimenti non si riesce a sostenere un guadagno effettivamente importante sul lungo periodo.
Poi c'è da dire che con questo coronavirus, un sacco di persone si sono improvvisate, traders, soprattutto con l'app di Robinhood in America. Purtroppo c'è anche stata la triste notizia di un ragazzo che si è suicidato, appunto perché non sapeva quello che aveva fatto. Se non mi sbaglio, aveva fatto un'opzione più avanzata, perché Robinhood ti permette anche di fare option trading, che è un livello in più dal semplice comprare un'azione. E sì, a quanto pare ha visto sul conto di avere un debito di oltre un milione, o 700 mila dollari. In realtà non era vero che aveva quel debito, semplicemente non si era ancora settata l'opzione che aveva piazzato, però si è suicidato prima di scoprirlo.
Sì, praticamente le opzioni, noi ancora non l'abbiamo spiegato nel nostro podcast, però praticamente è un contratto che ti dà all'acquirente il diritto di comprare o vendere una, le azioni sottostanti o magari oro, quello che sia che c'è sotto. E questo ragazzo, quello che ho capito, è che ha fatto uno spread, cioè ha venduto un'opzione, quindi ha preso l'obbligo di vendere delle azioni o di comprare delle azioni e poi ha comprato un altro contratto che invece gli dava il diritto di comprare o vendere, insomma la cosa opposta di quello che aveva venduto, e avrebbe guadagnato la differenza di premium, cioè di quello che aveva incassato rispetto a quello che aveva pagato per questi due contratti. Però nel momento in cui ci fosse stata una perdita della sua per la sua posizione, avrebbe perso la differenza fra i due contratti. Quello che è successo su Robinhood, almeno per quello che ho capito io, è che il contratto che aveva venduto è stato esercitato dall'acquirente, quindi ha dovuto comprare o vendere delle azioni che non aveva, o con dei soldi che non aveva, tra l'altro. E invece l'altra parte si sarebbe esercitata poche ore dopo. Poche ore dopo, e sul suo conto sarebbero stati poi addebitati i soldi, creditati i soldi, il lunedì, all'apertura del mercato. Invece il ragazzo, non sapendo cosa aveva fatto, si è trovato con un conto che, aprendo l'app, gli diceva meno $700,000, non ci ha visto più e si è suicidato. Quindi questa è veramente l'importanza, sottolineo l'importanza di capire quello che uno sta facendo, soprattutto quando si passa da comprare e vendere azioni a poi degli strumenti finanziari più avanzati.
Guarda, ti dico, per stare anche un po' più vicini a noi, basta anche ricordarsi a quello che è successo col tema del petrolio. Quindi quanta gente che è rimasta scottata, vuoi perché ha fatto trading, chiamiamolo così, perché poi anche se secondo me è un parolone, perché banalmente è gente che compra cose a caso, e in quel caso lì, diciamo che in quel caso specifico, banalmente si compravano degli strumenti che prima non si conoscevano. Quindi, perché ad esempio la gente dovrebbe sapere, ma questo ripeto anche solo informandosi prima su internet, sapere che il petrolio, a differenza ad esempio dell'oro fisico, che quindi può essere gestito in altre logiche, ha tutta una serie di complicazioni, l'ETC, quindi banalmente l'effetto contango, piuttosto che altre tecnicità, che in qualche modo lo rendono già un prodotto particolare. In più, ci sono stati molti casi, sempre per un discorso banalmente emotivo, quindi di avidità, dove si è utilizzata molto la leva. Quindi in quel caso lì, purtroppo, la combinazione di questi due fattori ha causato poi molte perdite. E la cosa che tanta gente purtroppo ancora non capisce è che la gestione, cioè io quello che dico sempre quando parto dei portafogli, non è partire dal rendimento che mi aspetto, ma è partire dal rischio. Cioè il primo fattore da considerare sempre il primo è il rischio. Il problema qual è? Il problema è che, soprattutto in tema di rischio, la gente ancora non ha capito che gestire le perdite, gestirle in maniera intelligente, è fondamentale. Perché? Perché se io perdo il 50% su una posizione, poi per tornare a pari devo fare il 100%, non devo fare il 50%. Quindi già conosce, e qui ripeto, parliamo sempre di cose di base, quindi già conoscere queste 5, 6, 7, 8 cose e metterle insieme già fa tanta differenza, quantomeno nell'approccio al mercato. Poi vengono le strategie, chiaramente.
Chiaro. Parlando proprio di strategie, magari per un investitore alle prime armi, come la maggior parte dei nostri ascoltatori, almeno per quello che abbiamo appurato finora, cosa consiglieresti? Come possono iniziare ad approcciarsi in maniera più intelligente ai mercati e magari a certi titoli o a certi indici?
Allora, diciamo, fermo restando tutta la parte che viene prima, quindi banalmente mi verrebbe da dire già iniziare a leggere certi libri potrebbe aiutare tantissimo. Quindi ci sono dei libri che da questo punto di vista sono molto più utili di tanti corsi di formazione.
Consigli, noi siamo pronti a ascoltare. Probabilmente noi li abbiamo letti tutti, però i nostri ascoltatori probabilmente no.
Ho anche qualche lettura secondo me interessante, ma poi ripeto, anche noi sul sito proprio abbiamo una sezione che si chiama il libro del mese, quindi proprio perché pensiamo che la lettura sia fondamentale per iniziare e non solo per iniziare. Detto questo, comunque, il discorso è sempre quello, quindi partire un po' da logiche che riguardano i propri obiettivi personali. Quindi facciamo l'esempio, un altro obiettivo che spesso viene totalmente ignorato è il discorso pensionistico. Cioè tante persone oggi, per come funziona il mercato, parlo in questo caso del mercato italiano, noi sappiamo benissimo che se una volta i nostri genitori andavano in pensione, diciamo tutto sommato con delle pensioni abbastanza buone, oggi purtroppo noi partiamo già da un gap per cui se tu guadagni, cioè il tuo ultimo reddito prima di andare in pensione, parlo delle nostre generazioni e quelle più giovani, arriveremo alla nostra pensione dove l'ultimo stipendio è di 4.000 euro, la metà, cioè la nostra pensione, sarà pronti via della metà. Quindi in qualche modo noi partiamo già svantaggiati, metà se va bene. Quindi il discorso qual è? Il discorso è che il primo pensiero, almeno io l'ho sempre vista così, dovrebbe essere come vado a integrare questa mancanza, questo gap, quando oggettivamente fra 20-30 anni sarò più povero di adesso. Questo è il primo punto. Poi c'è chi dice, beh, ma a me non me ne frega niente di arrivare alla pensione, perché tanto io voglio finire prima, voglio crearmi prima delle rendite, allora lì gli obiettivi cambiano. Cioè non è più un obiettivo pensionistico, che quindi ha un orizzonte di 30, 35, 40 anni, diventa un obiettivo più di breve periodo. Allora bisogna fissare altri obiettivi. E a quel punto cosa succede? Una volta che ho gli obiettivi, quindi so dove voglio arrivare, quindi stabilisco una cifra che so che messa a reddito mi può garantire un certo flusso di denaro per pareggiare banalmente quello che è il mio reddito lavorativo, per esempio, a quel punto ci arriverò con diversi strumenti, quindi dovrò creare una strategia utile per fare questo tipo di cose. Qual è la strategia utile? Sono sempre due le leve, risparmio e investimento, non ce ne sono altre, almeno che non ce ne sia una terza che io in questo momento non conosco. Comunque, risparmio e investimento, queste sono le due leve che devono aiutarci assolutamente a raggiungere altri tipi di obiettivi. Sul risparmio, chiaramente, quella è la cosa, se vogliamo, più semplice, cioè nel senso, ho un reddito di partenza, mi faccio i miei conti in base agli obiettivi, stabilisco qual è la percentuale di risparmio che devo forzarmi a mettere da parte per raggiungere quegli obiettivi lì. C'è poi la parte di investimento, perché questo risparmio deve essere messo a reddito, e lì si apre un mondo, perché il mondo degli investimenti, come ho detto prima, è molto ampio. Quindi, il discorso qual è? Fatta questa premessa, vado a rischio, tema del rischio. Quindi ho fissato i miei obiettivi, ho fissato un po' le cose iniziali, rischio. Bene, cosa vuol dire rischio? Anche lì, tante persone si concentrano, quando parlano di rischio, su indicatori, deviazione standard, volatilità, eccetera. Io la farei molto più semplice, cioè che cos'è il rischio, banalmente, di un investimento finanziario in questo caso? È banalmente quello che è stato il maximum drawdown nella storia di questo investimento. Quindi, se io voglio investire nel mercato azionario americano, devo essere conscio che nei periodi peggiori il mercato azionario americano ha perso anche il 70, l'80, il 90% del proprio valore. E la domanda è, su un orizzonte temporale corretto, perché devo sempre darmi un orizzonte corretto, sono disposto a reggere e a mantenere fede alla mia strategia sapendo che oggi ho 100 e domani potrei trovarmi 10? Perché magari non succede, ma magari sì. Tanti investitori sono usciti a marzo con un meno 30, meno 35. Nel 2007, 2008, 2009 e anche una parte del 2010 il mercato azionario è arrivato a perdere il 60%, il 65%. Quindi, ripeto, conoscere la storia, capire il rischio che c'è all'interno di certi investimenti, fatto questo, quindi una volta che ho capito come funzionano, ho stabilito il rischio e ho capito che sono disposto ad accettarlo, quel rischio, passo alla parte di asset allocation, quella che viene definita asset, quindi la chiamiamola la torta per semplificare. Una torta che deve essere innanzitutto, anche qui è un approccio top down, quindi una torta che parte in primis dalla suddivisione tra le diverse asset class. Quindi voglio un portafoglio fatto al 70% d'azionario, 20% obbligazionario, 10% materie prime. Fatto questo, andrò anche qui. Qual è l'errore principale dell'investitore? La prima cosa che fa parte dai singoli prodotti, invece di partire dall'asset allocation, quindi da partire dalle macro categorie. Quindi macro categorie, poi c'è la parte un po' più tattica, quindi i settori, i paesi, cioè gli stili, e questo è un secondo livello. Alla fine, il terzo livello saranno i singoli prodotti. E così mi costruisco quella che è un po' la mia strategia. Almeno così, diciamo, è quello che faccio io e che facciamo vedere nella nostra area riservata.
Sì, anche noi usiamo questo tipo di approccio, proprio per questo. Noi, per quanto siamo value investors, focus investors, comunque abbiamo una bella fetta di oro argento, abbiamo una bella fetta di cash contante, pronto a essere immesso sul mercato nel momento in cui ci dovesse essere una correzione e magari altri asset. Va bene. Non saprei che altro chiederti, onestamente. Sei stato veramente fantastico e quindi per me possiamo anche chiudere qui, tu che dici?
Va bene, assolutamente, magari ecco, vi do giusto un paio di titoli, magari di libri che secondo me possono essere utili.
Sì. Sì, infatti, sì.
Saranno sicuramente i libri che avete letto anche voi, che il primo è A Spasso per Wall Street, che sono libri comunque, a mio modo di vedere, magari non proprio semplicissimi, però danno quelle basi utili. E poi ovviamente il piccolo libro dell'investimento, che è quello di John Bogle, che è stato il fondatore di Vanguard, è assolutamente, ecco, secondo me già una persona che non sa niente di investimenti e legge questi due libri fa meglio del 50% degli investitori improvvisati, ecco, diciamo così.
Sì, infatti, noi abbiamo apprezzato questi due libri, anche se il tuo libro del mese, il piccolo libro che batte il mercato, secondo me è di una semplicità veramente unica.
Semplice. Quello sì, a mio modo di vedere però è adatto già a un investitore un po' più
sofisticato,
disposto effettivamente a gestire il mercato azionario, perché tanta gente, per quanto dica di essere in grado di sopportare certi rischi, in verità poi si scopre. Io dico sempre, stabilite un vostro profilo di rischio e poi togliete un po'. Fate sempre così, che così non sbagliate.
Un altro libro che magari ci sentiamo noi di consigliare, almeno che mi sento io di consigliare, è sempre Padre ricco, padre povero, che è praticamente lo standard per aprire gli occhi all'importanza di investire, secondo me.
E soprattutto alla questione immobiliare in Italia.
Vabbè, quando si parla di immobili in Italia, diciamo, ci sono un po' più di complicanze rispetto al mercato americano.
Sì, anche se poi abbiamo visto che gli italiani sono sempre affezionati un po', no, al caro vecchio sì. Mattone.
Grazie ancora di essere stato con noi, e sei stato fantastico di nuovo. E grazie ancora.
Ciao.
Ciao.
Grazie per aver ascoltato Investitori Ribelli. Se questo episodio vi è piaciuto e volete avere più informazioni sul podcast, leggere le note dello show con link di approfondimento e altre risorse utili, oppure per ascoltare altre puntate, visitate il nostro sito web all'indirizzo investitoriribelli.it. Soprattutto, ricordate di iscrivervi al podcast nella app Podcast di Apple su Spotify oppure nella vostra app preferita. E per rimanere sempre aggiornati, iscrivetevi alla nostra newsletter su investitoriribelli.it.
Vi ricordiamo che Investitori Ribelli non è un programma di consulenza finanziaria. Tutti gli argomenti trattati sono da considerarsi contenuti generali a scopo educativo ed informativo. Pertanto, non costituiscono né sostituiscono la consulenza di un esperto finanziario. Visione finanziaria, assicuratevi di esservi accuratamente informati. Questo podcast è solo per la vostra educazione ed intrattenimento e speriamo che vi sia piaciuto.